La potenza della lode di Merlin Carothers. Quarto capitolo. Seconda parte. Una donna cristiana era stata sposata per molti anni con un alcolizzato, finché un giorno questo uomo ebbe dei guai con la giustizia e finì in prigione. La donna aveva dovuto lottare per crescere i figli con gli scarsi sussidi che riceveva dallo Stato, li aveva condotti fedelmente in chiesa e aveva sempre raccolto la simpatia e la stima della comunità. I suoi amici dicevano: «Povera Edna, ha cresciuto da sola i figli senza mai mancare una domenica in chiesa e senza mai lamentarsi, mentre quel buono a nulla di suo marito, che non è mai stato capace di mantenere un impiego, è ubriaco dalla mattina alla sera ed è la vergogna e il disonore della sua famiglia». Ora che suo marito era in prigione, Edna pensava di avere ottime ragioni per chiedere il divorzio. Avrebbe finalmente potuto crescere i suoi figli senza la cattiva influenza del padre. Un giorno ricevette in dono il libro Dalla prigione alla lode. Le sembrò quasi impossibile ringraziare Dio per i lunghi anni di miseria e di sofferenza che aveva sopportato. Ma leggendo in che modo la lode aveva trasformato numerose vite, decise di provare anche lei. Si mise a pregare. Grazie per Al e per la sua inclinazione per l'alcol. Grazie per questi anni di povertà, di angoscia e di solitudine. Presto apprese che suo marito era uscito di prigione e che si era rimesso a bere. Tuttavia, continuò a ringraziare Dio per le sue circostanze e a poco scoprì nella sua vita cose di cui non aveva mai avuto coscienza. Mentre continuava a lodare Dio per suo marito, chiedendogli di aiutarla ad amarlo e ad accettarlo così com'era, cominciò a realizzare che per anni si era resa colpevole di una colpa grave quanto l'alcolismo. Aveva sempre guardato la pagliuzza nell'occhio di suo marito, senza scorgere mai la trave che c'era nel suo. L'aveva giudicato perché beveva, si era considerata migliore e più degna di lui e piena di autocommiserazione. Si era trincerata durante quegli anni dietro al suo ruolo di martire, abbandonandosi alla malinconia e alla depressione. «Oh Signore», gridò finalmente un giorno, «il mio peccato è grave come quello di mio marito. Tu hai comandato di amarci gli uni gli altri e di rallegrarci nelle prove. Io non ho amato e non ho trovato la gioia. Perdonami, Signore, e grazie per avermi dato Al perché io possa vedermi così come sono. E perdona anche lui, guariscilo dalle sue ferite e toccalo con il tuo amore». Da quel giorno fu facile per Edna rallegrarsi in tutte le circostanze. Sapeva che Dio le aveva promesso di colmare la sua vita di amore e di gioia. Man mano che lo lodava, i suoi vecchi sentimenti di autocommiserazione e la sua depressione sparivano. Ogni giorno acquisiva un'esperienza gioiosa e nuova e constatava in un modo ben più intenso la presenza di Gesù Cristo nella sua vita. Poco tempo dopo, suo marito partecipò ad una riunione in chiesa, ricevette Gesù come suo salvatore e fu completamente liberato dall'alcolismo che l'aveva tenuto legato per 15 anni. Edna e Al si risposarono e Al si iscrisse ad una scuola biblica per cominciare una nuova vita tutta al servizio di Dio. Nel suo amore Dio può servirsi di una relazione umana difficile o di circostanze dolorose per darci l'occasione di crescere e di esercitare i nostri muscoli spirituali, o per rivelarci una nostra determinata debolezza o un determinato peccato. Qualunque sia la ragione, abbiamo sempre motivo di rallegrarci. Ogni mancanza, per quanto nascosta, è come una breccia minacciosa nelle fondamenta dell'edificio. Leggiamo in Isaia 30: Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante. Cioè, presto o tardi, questa breccia causerà il crollo dell'intero edificio. Si può rimediare alle fenditure che si vedono. Possiamo confessare tutte le debolezze e tutti i peccati di cui siamo coscienti e avere la certezza che dopo averli confessati sono anche perdonati e che l'amore di Dio mette un balsamo su ogni ricordo e guarisce ogni ferita. Ma come rimediare alle brecce nascoste, alle colpe di cui abbiamo vagamente coscienza per un sentimento di inquietudine, di insicurezza, di turbamento, di risentimento o altri sintomi che tutti conosciamo per esperienza? Il peccato particolare a cui Isaia faceva allusione nel versetto citato era il rifiuto ostinato degli israeliti di agire secondo le direttive di Dio. Cercavano sempre il consiglio dei loro veggenti e consiglieri umani. Preferivano riporre fiducia in loro stessi piuttosto che in Dio. La sicurezza e la fiducia in se stessi sono sempre brecce pericolose nelle fondamenta. Se Dio permette nella vostra vita certe circostanze che rivelano un'area della nostra vita in cui confidiamo in noi stessi, perché non ringraziarlo per la nostra impotenza e rallegrarci della forza che Egli può darci? Un giovane cadetto di Fort Benning si trovava in una situazione che non poteva risolvere da solo. «Ho bisogno di essere aiutato o diventerò pazzo», mi confessò. Aveva sempre immaginato di poter fronteggiare qualunque situazione e cavarsela con onore. Questa sicurezza sfiorava l'impertinenza, ma da quando era alla scuola ufficiali si era trovato impotente a reagire come altre volte prima e l'idea che si era fatto sia di sé sia della vita in generale era crollata in un solo istante. L'addestramento rigoroso di questi giovani aspiranti ufficiali non serve solo a insegnargli i doveri di ufficiale, ma anche a mostrare ogni debolezza che in combattimento potrebbe mettere in pericolo la vita dei loro uomini. Sono sottoposte a fatiche e a tensioni per provare la loro resistenza e vedere la stoffa di cui sono fatti. Se crollano, è meglio accorgersene prima di affidargli una truppa. Gli istruttori avevano notato che sotto la maschera di autosufficienza questo allievo era insicuro e incominciò la prova. Fu posto sotto sorveglianza ogni attimo della giornata. Ogni suo movimento fu passato al vaglio. «Cadetto, non riesci ad andare più svelto? Non sei capace di fare ciò che ti si dice? Mangi sempre come un maiale? Non hai spina dorsale? Vuoi che chiami tua madre per aiutarti? Fa ancora un giro di corsa intorno al fabbricato, così forse imparerai ad alzare i piedi». La fiducia che aveva in se stesso svaniva rapidamente. Umiliato, vinto, estremato, era pronto a disertare e abbandonare perfino il paese per sfuggire a questi tormenti. Mi raccontò che non aveva mai creduto veramente in Dio, né compreso la Bibbia, ma se esisteva un Dio che poteva aiutarlo, era pronto a credere. Gli citai allora ciò che la Bibbia aveva da dire sulle sue circostanze. Gli mostrai che Dio aveva un piano perfetto per la sua vita e le prove che incontrava ne facevano parte. Dio l'avrebbe liberato da ogni tensione interiore se solo gli avesse affidato la direzione della sua vita e l'avesse ringraziato per ogni cosa. L'aspirante ufficiale appariva teso. Il suo viso e il suo sguardo lasciavano trasparire la tensione nervosa e la mancanza di sonno. Disse scuotendo la testa: «È la prima volta che mi trovo in una situazione simile. Non ne posso più. E lei viene a raccontarmi che è Dio che mi ha messo in questo ginepraio?» «Diciamo che è lui che l'ha permesso», risposi. «Sono certo che avrebbe preferito che lei si rivolgesse a lui e accettasse tutto quanto ha in riserva per lei senza trovarsi in queste sofferenze. ma poiché pretendeva di poter riuscire da solo nella vita, Dio nel suo amore ha scelto il mezzo più diretto per mostrarle quanto ha bisogno di lui. Gli lessi i seguenti versetti della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio. Il giovane sembrava pensieroso e accettò che io pregassi per lui, sebbene non fosse per niente certo che sarebbe servito a qualcosa. Così gli imposi le mani e mi misi a lodare Dio per quella situazione, chiedendogli di rivelare a questo giovane cadetto il suo amore e il suo interesse per ogni dettaglio della sua vita. Mentre pregavo, il giovane prese a tremare, poi le lacrime cominciarono a scorrere sulle sue guance e dopo un po' scoppiò a ridere. «Grazie, Signore!» gridò. «Gloria a te, Signore! Vedo che ti prendi cura di me e credo che tu mi ami!» Si voltò verso di me, era raggiante di gioia. «È veramente Dio che mi ha condotto a questa scuola ufficiale, vero?» Lui sapeva che qui avrei trovato la soluzione. Ora mi sento un altro uomo. Era vero. Ricevette Cristo come suo Salvatore e più tardi superò brillantemente gli esami. La crisi che aveva attraversato aveva rivelato la breccia nell'edificio della sua vita. Era stato guarito nell'istante in cui aveva potuto riconoscere la mano di Dio nella sua situazione e l'aveva ringraziato. Gli avvenimenti che scuotono le fondamenta della nostra presunzione sono in realtà delle benedizioni nascoste. Possiamo sinceramente ringraziare Dio e lodarlo per ogni colpo che ci scuote dall'illusione di crederci sempre all'altezza di ogni situazione. Più lo lodiamo e più il passaggio sarà facile. La nostra gioia aumenta e il dolore diminuisce. Scopriamo anche che più le circostanze ci mettono alla prova e più la presenza e la forza di Cristo aumentano in noi. Ogni prova, ogni difficoltà, ogni occasione di crescita ci rende meglio equipaggiati per essere canali del suo amore e della sua potenza. Una ragazza era stata colpita da molte disgrazie. La madre e due suoi fratelli erano morti. Il padre si era risposato, aveva divorziato e si era sposato di nuovo. Da parte sua lei non riusciva negli studi e si era messa a bere. Poi un giorno aveva sentito parlare di Gesù e l'aveva accettato come suo Salvatore. Per un breve periodo fu colma di gioia e in seguito alla sua testimonianza altri furono condotti a Cristo. Andava tutto bene e credeva che le sue disgrazie fossero definitivamente finite. Ma i guai ricominciarono. Ebbe due incidenti stradali e rimase ferita in entrambi. In seguito le apparve un tumore sul collo che dovette far asportare con una dolorosa operazione. Un giorno si ammalò gravemente, dopo aver bevuto una Coca-Cola alla quale era stata aggiunta della droga. Recandosi a scuola fu terrorizzata da un uomo che la minacciò con un coltello. Un'altra volta fu inseguita da un uomo armato di fucile. Una notte dei teppisti vennero dalle sue parti. Uno di loro fece irruzione in casa sua e la stuprò. Infine il suo datore di lavoro la licenziò dal suo impiego part-time perché era persuaso che per attirare tutte queste disgrazie dovesse avere fatto qualcosa di male. In tutte quelle prove la ragazza lottò per mantenere la fede. Le cose più penose da sopportare erano la diffidenza e il sospetto dei cristiani della sua comunità. Poi ricevette in dono il libro, Dalla prigione alla lode. Lo lesse e fu invasa da una nuova speranza. Dio aveva forse uno scopo preciso per permettere tutte quelle avversità. Cominciò a ringraziarlo per ogni disgrazia della sua vita e subito la gioia sostituì la paura che l'aveva attanagliata. Comprese all'improvviso che la sola cosa che possiedo è Dio, mi raccontò. Gli altri forse conoscono la sicurezza, ma io non ho che lui e tutto quello che mi è accaduto mi ha aiutato a comprenderlo ancora più chiaramente. Questa giovane possiede ora una potenza veramente raggiante per testimoniare del suo Salvatore. È dotata di una comprensione e di una compassione più profonde per coloro che come lei hanno sofferto. Ha imparato a credere che tutte le circostanze della sua vita sono controllate da un Dio d'amore e ora può affrontare con calma ogni nuova prova esclamando: «So che Dio la permette, quindi deve essere per il mio bene». Un'altra giovane perse improvvisamente il marito poiché non avevano avuto figli, rimase indescrivibilmente sola. Quando cercò il conforto e l'affetto dei suoi familiari, questi si rifiutarono di parlarle e si comportarono come se non esistesse. Non riusciva a capire il motivo di questo rifiuto. La sua famiglia non l'aveva mai trattata così. La paura dell'abbandono e della solitudine era troppo penosa per lei. Soffriva nell'anima e nel corpo e non riusciva più a trovare il sonno. Cominciò a perdere anche peso rapidamente e rimaneva in casa a piangere notte e giorno, finché cominciò a perdere la nozione del tempo. Si rese conto che a poco stava perdendo la ragione e nella sua disperazione gridò: «Signore, dove sei? Ti preoccupi di me?» Non intese alcuna risposta e non provò alcun sollievo. Un giorno, in una libreria del suo quartiere, vide «Dalla prigione alla lode». Sul retro del libro lesse che l'autore era un cappellano militare e lo rimise sullo scaffale. Suo marito si trovava nell'esercito al momento della morte e temeva di vedere riaffiorare in lei un'ondata di ricordi. Rientrò a casa a mani vuote, ma per tutta la giornata ebbe in mente il titolo del libro e un pensiero persisteva nella sua mente: «Leggilo, leggilo». Non aveva mai sentito prima un tale stimolo a leggere qualcosa. E spinta da quel senso di urgenza, tornò alla libreria e comprò il libro. Appena rientrata a casa, cominciò a leggerlo e non poté trattenere le lacrime. A volte piangeva talmente che non riusciva a distinguere le parole. Ad un certo momento si rese conto che si era inginocchiata e continuava la lettura. Era certa che attraverso quel libro Dio le stava parlando direttamente, ma non riusciva a comprendere bene. Le diceva veramente di ringraziarlo per la morte di suo marito? E come poteva Dio essere così crudele? Tutto in lei sembrava ribellarsi a questa idea. Tuttavia, continuando la lettura, i singhiozzi si calmarono e una nuova pace penetrò il suo cuore. Lentamente i suoi pensieri cominciarono a cambiare. «Dio ha permesso ciò che mi è accaduto per aiutarmi», rifletté. «Sapeva che con mio marito vivo non l'avrei mai cercato. Se la mia famiglia mi avesse consolata con amore e tenerezza, mi sarei appoggiata a loro. Ora sono completamente sola e mi rivolgo a Dio. Oh Gesù, sento la tua presenza. Tu sei qui con me e io lodo e ringrazio Dio per tutto quello che mi ha spinto a venire a te». La pace che provò allora era ben più grande di quanto avesse mai conosciuto prima. E nei giorni seguenti la sua vita irradiava una gioia che sconvolse amici e vicini, i quali avevano osservato con crescente inquietudine come il dolore la stesse distruggendo. Suo fratello venne presto a trovarla e con gli occhi pieni di lacrime le confessò: «Puoi perdonarci? C'è stato un terribile malinteso? Qualcuno ci ha raccontato che avevi detto ai tuoi vicini che noi avevamo rifiutato di aiutarti quando tuo marito era morente. Siamo stati tanto sciocchi da crederlo e questo ci ha talmente offesi e irritati che non abbiamo più voluto né parlarti e né vederti». Suo fratello era colmo di vergogna. «Oggi abbiamo saputo che si riferivano ad un'altra vedova e pensare che ti abbiamo lasciata sola nel momento in cui tu avevi più bisogno di noi». «Non ti affliggere», rispose con tono consolante la giovane vedova. «Al contrario, sii felice di aver commesso questo errore e ringrazia Dio». «Ma che cosa vuoi dire?» Suo fratello non era sicuro di aver capito bene Io ti ho abbandonato quando avevi davvero bisogno di me e vuoi che io ringrazi Dio per questo? Ma sì, proprio così, rispose la giovane sorridendo. Se tu non mi avessi voltato le spalle, non avrei mai scoperto quanto Dio mi ama. Ho riferito questa storia non per giustificare chi dà ascolto alle male lingue o chi ignora coloro che hanno bisogno di amore, ma per dirvi che Dio vuole farci comprendere che se noi gli affidiamo interamente la nostra vita, possiamo essere certi che nessuno ci potrà trattare ingiustamente, a meno che egli lo permetta per il nostro bene. Possiamo ringraziarlo per ogni parola spiacevole, per ogni osservazione perfida o offensiva di cui possiamo essere l'oggetto. Si legge nella prima lettera di Pietro al capitolo 2. È una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quanto siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Per produrre rose perfette, un rosario deve essere potato. Infatti leggiamo in Giovanni capitolo 15: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Ed ecco la parola che Gesù ha dato. Matteo capitolo 22. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore di cui Gesù parlò è un amore cosciente e deliberato, un amore che richiede l'intervento della nostra volontà e si esercita mediante la fede. Gesù descrisse la natura di questo amore quando disse: «Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato». Tutto ciò che ci impedisce di ubbidire a questo comandamento deve essere potato. Se protestiamo e ci lamentiamo delle circostanze dolorose che Egli usa per potarci, non facciamo che intralciare l'opera di Dio in noi. Le circostanze non si determinano per caso o per un destino crudele, ma piuttosto perché il nostro Padre amoroso è anche un giardiniere attento che si prende cura di noi. Possiamo rallegrarci e ringraziarlo perché Egli sa ciò che è meglio per noi. Un cadetto cristiano di Fort Benning venne a sapere che sua moglie era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in seguito ad una grave depressione. I medici davano poche speranze di guarigione e dissero che sarebbe dovuta rimanere in ospedale a tempo indeterminato. Quando John venne a trovarmi in ufficio, non riuscì dapprima ad articolare una sola parola. Osservavo le sue spalle robuste, scosse dai singhiozzi, mentre le lacrime scorrevano sul suo viso segnato dal dolore. Perché è successo? Mia moglie e io abbiamo sempre cercato di essere dei buoni cristiani. Perché Dio ci ha abbandonati? Ed io risposi: Dio non vi ha abbandonati. Egli ha uno scopo preciso nel permettere che sua moglie sia in ospedale, perché ora non ci inginocchiamo e lo ringraziamo per questo? John sgranò gli occhi. Ma cappellano, io sono luterano e non ho mai letto nulla di simile nella mia Bibbia. E questo versetto? Efesini capitolo 5. Ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. John scosse la testa. Sì, conosco questo versetto, ma ho sempre pensato che si trattasse di ringraziare Dio per le cose buone. Non mi sembra nello spirito della scrittura ringraziare per le cose dolorose. Ho sempre sospettato che l'apostolo Paolo esagerasse quando scrisse di gioire nelle infermità. Anch'io pensavo la stessa cosa, risposi, ma ora sono convinto che l'apostolo Paolo avesse ragione. Quando parla di gioire nelle infermità, non significa certo che dobbiamo trovare gradevole la sofferenza in se stessa. L'Apostolo Paolo era giunto a considerarla in una nuova prospettiva. Aveva scoperto che serviva per uno scopo superiore e faceva parte del piano d'amore di Dio per lui. John era pensieroso. «Non so», disse lentamente. «Non mi pare molto logico». Io continuai. «Anche l'Apostolo Paolo ha dovuto imparare la lezione e non nel modo più facile. Ricorda la sua scheggia nella carne?» John annuì. «Tre volte l'Apostolo Paolo chiese che gli fosse tolta. Allora non si rallegrava certo nel dolore. E ogni volta Dio gli rispose: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me». Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12. Paolo non si compiaceva delle sue infermità come tali. Continuai, come spiega ai Corinzi: «Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte». John sfogliava pensieroso la sua Bibbia. «Credo che Dio all'opera in tutte le cose», disse infine, «ma mi sembra veramente difficile rallegrarmi in tutte le cose». Suggerii: «Se diciamo che crediamo ma non sappiamo rallegrarci, non significa forse che non siamo realmente decisi a credere che Dio è all'opera per il nostro bene?» John stava seduto in silenzio, poi annuì con decisione: «Credo che lei abbia ragione, voglio provare». Ci inginocchiamo. Le sue spalle scosse dai singhiozzi durante la preghiera. «Signore, io so che ami mia moglie molto più di quanto io sappia amarla. So che stai compiendo per noi un piano meraviglioso». Intanto le lacrime gli scorrevano sul viso, ma il suo sguardo era illuminato da una fiducia completamente nuova. «Dio sa quello che fa, cappellano, ne sono convinto». Alcuni giorni dopo, John fece domanda di trasferimento nella zona dell'ospedale per essere vicino alla moglie. La sua richiesta fu accolta e venne a salutarmi. «Aspetti la conclusione, il meglio deve ancora arrivare», mi disse tutto eccitato. «Dio ha promesso di guarire mia moglie nel momento in cui la rivedrò e le imporrò le mani dicendo: «Sii guarita nel nome di Gesù». Mi assalì un dubbio. E se egli nella sua impazienza avesse scavalcato le intenzioni di Dio? Ma poi ebbi anch'io la conferma dello Spirito Santo. Posai la mia mano su John e pregai per lui: «Padre, tu hai detto che se due di noi si accordano sulla terra per chiederti qualcosa, tu la concederai». Matteo capitolo 18. Ora John e io ti chiediamo che nel momento in cui egli poserà la sua mano su sua moglie, tu la guarisca. Due settimane dopo mi arrivò una lettera di John. Tutto è successo esattamente come Gesù aveva promesso. Quando rividi mia moglie, si trovava nello studio dello psichiatra. Aveva un aspetto orribile, l'espressione cupa del suo viso e la paura nei suoi occhi mi avevano quasi persuaso che non ci fosse più speranza. Ma sapevo che dovevo eseguire quello che Dio mi aveva detto. Così mi avvicinai a lei e le imposi le mani. E nell'istante in cui la toccai, fu come scossa da un fremito e seppi che era guarita. Annunciai allo psichiatra che mia moglie era ormai in buona salute. Egli mi guardò come se avesse avuto bisogno di essere internato. Ma il giorno dopo lo psichiatra mi chiamò e mi disse: «Non so spiegarmelo, ma vostra moglie sembra stare bene. È tornata a casa ed è più felice di quanto sia mai stata. Le prove che ha dovuto sopportare l'hanno fortificata e ora siamo in due a ringraziare Dio in ogni situazione. Abbiamo imparato come la potenza di Cristo si manifesta nella lode. Dio sovviene alla nostra debolezza con la sua forza quando riconosciamo i nostri insuccessi, ma spesso abbiamo vergogna di confessare che siamo deboli per timore di non essere accettati dagli altri e da Dio come siamo realmente. Questo modo di pensare ha le sue radici nell'idea errata che dobbiamo guadagnare o meritare l'amore di Dio». Un generale cristiano venne un giorno a trovarmi e mi confessò che lo sforzo di presentare ai suoi uomini un'immagine perfetta di se stesso lo stava uccidendo. Parlando con lui mi accorsi che questo uomo, che spesso avevo ammirato per l'equilibrio e la sicurezza apparenti, non era ancora riuscito ad accettare se stesso. Era perseguitato dall'idea che se si fosse rilassato avrebbe deluso la sua famiglia e i suoi soldati. Gli suggerì che questa tensione sarebbe sparita se semplicemente avesse ringraziato Dio per averlo creato così com'era. «Intende dire così come sono ora, pieno di paura e di tensione?» Annuì. «Pensa forse che quel Dio che ha creato l'universo e ha posto le stelle nel cielo si sia distratto quando ha creato lei?» «No. Egli ha permesso ogni circostanza della sua vita per mostrarle quanto la ama». Il generale ritornò parecchie volte nel mio ufficio, studiò la Bibbia e lesse il libro Dalla prigione alla lode con grande interesse. Progressivamente giunse a riconoscere che Dio aveva un piano perfetto per la sua vita e che la continua tensione che provava l'aveva spinto a riporre la sua fiducia in Dio. Cominciò a lodare Dio per le sue angosce e un sentimento di pace dissipò a poco le sue paure. Per la prima volta nella sua vita si sentiva felice di essere se stesso. Finché pensavo che Dio non potesse amarmi con le mie debolezze, cercavo di nasconderle e di conseguenza mi allontanavo sempre più dalla verità, mi confidò. Ma quando ho riconosciuto la mia debolezza e ho cominciato a ringraziare Dio per avermi creato così, il suo amore ha cominciato a trasformarmi e mi ha riempito della sua pace. David scrisse nel Salmo 66: «Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ci ha conservati in vita e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci ha tratti fuori in un luogo di refrigerio. Lo invocai con tutta la mia bocca, e la mia lingua lo glorificava. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, è stato attento alla voce della mia preghiera». Il re Davide voleva appartenere interamente a Dio. Sapeva che la sua impurità avrebbe impedito all'amore di Dio di riempirlo e di sgorgare attraverso di lui. È per questo che Davide accettò con gioia di passare attraverso il dolore e la purificazione. Si rallegrava quando le prove rivelavano i peccati nascosti del suo cuore, perché poteva confessare le sue colpe ed essere guarito. Dio stesso gli aveva indicato la strada. «Mangio forse carne di tori o bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai». Nel Salmo 50 leggiamo: «Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio». I sentieri di Dio sono sentieri di lode. Capitolo quinto, prima parte. Quando un passero cade. Leggiamo nel capitolo decimo del Vangelo di San Matteo. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Gesù disse ai suoi discepoli che il nostro Padre Celeste veglia su ogni passero e conosce il numero dei capelli del nostro capo. Tuttavia i passeri cadono e le tragedie avvengono. Bambini innocenti muoiono investiti da automobili guidate da gente ubriaca. Un nostro caro è colpito dal cancro e muore, malgrado le nostre ferventi preghiere. Dio avrebbe potuto impedire che il passero cadesse, che avvenisse la tragedia, che il bambino morisse, che il cancro uccidesse. La maggior parte di noi crede che Dio possa impedire il male se lo vuole, e ci domandiamo perché Dio permette ciò che sembra essere il trionfo del male sul bene. A volte giungiamo alla conclusione che Dio è insensibile, indifferente o ingiusto, oppure pensiamo che queste vittime del male soffrono a causa dei loro peccati o di quelli degli altri. In entrambi i casi le nostre conclusioni sono in flagrante contrasto con il messaggio della Bibbia che ci insegna che Dio è amore e che non è necessario essere buoni per meritare le sue tenere cure. È impossibile lodare Dio per tutte le cose e pensare poi che Egli non è realmente responsabile di quanto accade o resta talvolta insensibile ai nostri affanni. Spesso ricevo lettere di persone che mi chiedono se sia giusto ringraziare Dio per il male, mentre la Bibbia ci esorta a odiarlo, e citano i seguenti versetti. Nel Salmo 97 si legge: «Voi che amate il Signore, odiate il male». Nel capitolo 5 del profeta Amos: «Odiate il male e amate il bene». Questi versetti ci dicono di non approvare il male né praticarlo, di non abbracciarlo né sottomettersi ad esso. Lodare Dio in tutte le circostanze non significa che approviamo il male. Quando Paolo afferma di rallegrarsi nelle sofferenze, sottintende che bisogna farlo perché sappiamo che Dio opera in esse e attraverso di esse. Dio non vuole che il male ci controlli. Egli ci ha creato con una libera volontà e con la capacità di fare il male. Il male sussiste in questo mondo con il permesso di Dio, ma è sempre soggetto alla sua volontà. Nessun male ci può minacciare senza che sia permesso da Dio. E poiché il male esiste, Dio ha inviato suo Figlio a morire sulla croce per annientare il potere del male nella vita di tutti coloro che credono in Lui. Leggiamo nei Proverbi a capitolo 14: «I malvagi si chinano dinanzi ai buoni». Noi che crediamo abbiamo ricevuto il potere di vincere il mondo. Infatti nella prima lettera di Giovanni al capitolo 5 leggiamo: «Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede». Quale fondamento deve avere la nostra fede? Che cosa dobbiamo credere per essere vincitori? Noi crediamo in Gesù Cristo, ma credere pienamente in Gesù Cristo significa accettare Dio come il Dio onnipotente, che afferma di essere e credere pure che nulla accade senza che Lui lo sappia o lo permetta. Se decidiamo di credere fermamente in questo e lodiamo Dio per tutte le circostanze palesemente malvagie che ci circondano, sono convinto che ogni situazione difficile, ogni tragedia, sarà trasformata dalla mano di Dio. So che molti di voi, nel leggere tali affermazioni, salteranno alla conclusione che Dio cambierà una situazione come noi crediamo giusto, ma questo non è assolutamente il mio pensiero. Quando affidiamo completamente a Dio una situazione dolorosa e per essa lo lodiamo e lo ringraziamo, la potenza di Dio trionferà sul piano del male che è all'opera in quella situazione, trasformandola per farla concordare con il piano perfetto di Dio. Possiamo non comprendere il piano di Dio né riconoscerlo come buono. Ma dal momento in cui cominciamo a lodare Dio per esso, liberiamo la sua potenza perché operi nella situazione per il nostro bene. I nostri concetti di bene e di male sono d'altronde spesso distorti. Per esempio, se un bambino eredita 1 miliardo, siamo pronti ad esclamare: «È formidabile!». Ma se un bambino muore e va in cielo, diciamo: «Che disgrazia!». Sappiamo tuttavia che una grossa eredità può portare una vita alla rovina, mentre andare in cielo non può essere che un bene. Se lodassimo Dio per ogni circostanza, credo che impediremmo la caduta di molti passeri, Certi bambini non morirebbero e persino qualche cancro potrebbe essere sconfitto. Tuttavia non deve essere questo il movente per lodare Dio. Ci saranno sempre passeri che cadranno, bambini che moriranno e persone che soccomberanno al cancro. Dobbiamo lodare Dio anche per questi casi. Si tratta dunque di lodare Dio per il male che permette nella nostra vita, credendo che mediante di esso Egli persegue uno scopo ben preciso. Ma che fare poi? Come reagire personalmente al male quando lo incontriamo faccia a faccia? Su questo punto molti cristiani hanno le idee confuse. Leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Non contrastate il malvagio. Lo disse Gesù a coloro che lo seguivano, ma leggiamo anche che quando egli vide i mercanti vendere pecore, buoi e piccioni e cambiare monete nell'area del Tempio, si fece una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute e rovesciò le tavole. Lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. In questa occasione Gesù agì pubblicamente contro il male, tuttavia egli non oppose alcuna resistenza quando vennero ad arrestarlo nel giardino del Getsemani e riprese severamente Pietro, che aveva cercato di difenderlo con la spada. A volte Dio desidera condurci in lotta aperta contro le forze del male, altre volte ci chiede di sottometterci senza resistere. Ma come possiamo sapere quando dobbiamo reagire e quando no? Dobbiamo riconoscere che in noi stessi non abbiamo alcun potere di vincere il male. La potenza vittoriosa è sempre Dio. L'essenza del messaggio di Dio per noi è che dobbiamo imparare a concentrare l'attenzione su di Lui, sorgente della potenza vittoriosa, e non sul male che ci sta di fronte. Allora Dio dirigerà la nostra azione momento per momento. L'Apostolo San Paolo scrisse ai Romani, nella lettera ai Romani capitolo 12, «Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene». Nel caso dell'arresto e della crocifissione di Gesù, il suo atto di resa ha distrutto la potenza del male nel mondo. Gesù ci ha dimostrato che per affrontare il male esiste un modo migliore di quello di opporre resistenza, così come facciamo normalmente. La nostra idea di resistenza consiste nel reagire con le stesse armi, usando la forza contro la forza. È così che reagiamo alle circostanze avverse, invece di reagire alla presenza e alle direttive di Dio nella situazione. Ogni volta che i nostri atti sono determinati dalle circostanze avverse, piuttosto che dalla nostra fede nella potenza di Dio e nel suo controllo perfetto della situazione, ci lasciamo controllare dal male, invece di vincerlo con la potenza di Dio. Gesù non era un pacifista. Quando disse «non contrastate il malvagio», intendeva dire che dobbiamo piuttosto riconoscere attivamente il potere di Dio sul male e il fatto che talvolta egli sceglie di usare circostanze malvagie per portare a compimento il suo piano per noi. In un caso simile, opporsi al male significherebbe contrastare il piano perfetto di Dio. Se i discepoli fossero riusciti ad impedire l'arresto di Gesù nel giardino del Getsemani, avrebbero alterato il piano di Dio, pur immaginando di aver ottenuto una vittoria sul male. Gesù è venuto ad insegnarci a vincere e non a perdere senza lagnarci. Gli apostoli San Giacomo e San Pietro esortano entrambi a resistere a Satana, stando fermi nella fede. Se guardiamo al contesto del loro messaggio, è chiaro che sono tutti e due in perfetto accordo con Gesù e con l'apostolo San Paolo. Infatti leggiamo nella lettera di Giacomo al capitolo 4. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Leggiamo nella prima lettera di San Pietro al capitolo 5. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. La nostra difesa contro la potenza di Satana è la potenza di Dio. E questa potenza viene liberata quando stiamo fermi nella fede che Dio ha il perfetto e premuroso controllo di ogni dettaglio delle nostre circostanze e noi esprimiamo la nostra fede lodandolo e ringraziandolo per ogni situazione. La Bibbia ci esorta ad essere sobri e a stare in guardia contro gli attacchi del nemico, ma la nostra attenzione deve essere concentrata su Dio e non su Satana. Certo, dobbiamo essere coscienti della minaccia del nemico, ma la nostra protezione non sta nel fissare lo sguardo sul male, ma nel riconoscere la potenza di Dio. Se ci lasciamo invadere dalla paura, dai dubbi e dalla preoccupazione per la presenza del nemico, impediamo alla forza di Dio di manifestarsi nella situazione. Dobbiamo imparare a vedere il male nella prospettiva giusta, cioè sottoposto all'onnipotenza di Dio, e lasciare poi che questa potenza faccia concorrere tutto al nostro bene secondo il piano perfetto di Dio. Il nostro compito è di mantenerci saldi nella fede, obbedendo alle sollecitazioni dello Spirito Santo, che guiderà le nostre azioni nella situazione in cui ci troviamo. Interiormente dobbiamo sempre tenere gli occhi fissi su Dio, lodandolo e ringraziandolo in ogni cosa per la sua bontà e per la sua misericordia. Stare saldi nella fede significa impegnarci con la nostra volontà a credere che Dio, a prescindere dai nostri sentimenti e dall'apparenza delle circostanze, ha il controllo della situazione, come afferma la sua parola. La Bibbia dichiara fermamente che Dio ha il controllo di ogni tempesta, di ogni terremoto, di ogni uragano, di ogni guerra, di ogni carestia, di ogni epidemia, di ogni morte e di ogni nascita, di ogni fiore nei campi, di ogni passero e di ogni capello del nostro capo. Sta a noi decidere di credere in Lui fino in fondo oppure no. Certe persone dicono: ammetto che Dio sia responsabile di alcune cose, ma non posso accettare che lo sia di tutte. Questo punto di vista non è una base adeguata per la lode, e quando rifiutiamo di vedere la mano di Dio in determinati campi, non possiamo sperare di vedere dimostrazioni della sua potenza trasformatrice. Vediamo ciò che afferma la Bibbia riguardo ad alcuni campi in cui ci è difficile riconoscere la mano di Dio. Abacuc era un profeta che si lagnava della situazione del suo paese, proprio come alcuni di noi fanno riguardo al mondo di oggi. E si lamentava così: «Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto?» Egli non immaginava nemmeno che Dio lo ascoltasse e temo che su questo punto molti cristiani di oggi pensino la stessa cosa. E leggiamo ancora nel capitolo primo del profeta Abacuc: «Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza e il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito». Non vi è mai successo di descrivere il mondo occidentale di oggi in termini simili? A me sì. Ascoltate cosa risponde Dio al profeta. «Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra, per impadronirsi di dimore che non sono sue». Dio disse che egli avrebbe suscitato una nazione aspra e impetuosa e che avrebbe sconvolto il mondo. Pensate che sia diverso per gli eserciti che abbiamo visto sollevarsi da allora? Dio non permise semplicemente la dominazione dei Caldei, egli la suscitò. Siamo disposti a ringraziare Dio perché suscita il male oggi? Riusciamo ad accettare la sua parola che ci dice che egli usa il male per il nostro bene? Riusciamo a lodarlo sinceramente per questo? Abacuc fu scioccato quando conobbe il piano di Dio. Leggiamo ancora nel capitolo primo del profeta Abacuc. Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Tu non morirai, o Signore, tu, questo popolo, lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o Rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo delle iniquità. Perché guardi perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Non vi siete mai chiesti perché Dio permise che gli uomini crudeli e cattivi facessero soffrire degli innocenti? Io sì, me lo sono chiesto. E Abacuc continuò: perché tratti gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno padrone? Il caldeo li tira tutti su con l'amo, li piglia nella sua rete, li raccoglie nel suo giacchio. Perciò si rallegra ed esulta. Dovrà forse per questo continuare a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Di fronte a queste domande Dio non rimase muto, ma comandò ad Abacuc di scrivere la sua risposta, perché tutto il mondo sapesse e ricordasse. Lo leggiamo nel capitolo secondo, perché è una visione per un tempo già fissato, essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Dio non è mai in ritardo. Il suo calendario è di una puntualità perfetta, ma talvolta noi ci lamentiamo perché è il nostro calendario ad essere sbagliato. Disse ancora Dio: ecco, l'anima sua è gonfia, non è retta in lui, ma il giusto vivrà per la sua fede. Infatti alla fine i caldei sarebbero stati sconfitti. La loro stessa arroganza, unita ad una sete insaziabile di conquista, avrebbe causato la loro rovina. La loro gloria apparente non avrebbe tardato a mutarsi in vergogna, mentre le conseguenze dei loro crimini sarebbero ricadute su di loro. Sarebbe giunto il tempo in cui tutta la terra sarebbe stata ripiena della conoscenza della gloria di Dio. Abacuc aveva scoperto la maestà del piano di Dio, cantava e lanciava grida di trionfo. E leggiamo nel capitolo terzo: Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di avere pietà. Dio viene da Teman e il Santo viene dal monte di Paran. La sua gloria copre i cieli e la terra è piena della sua lode. Il suo splendore pare alla luce. Dei raggi partono dalla sua mano. Là si nasconde la sua potenza. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra, guarda e fa tremare le nazioni. I monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano. Le sue vie sono quelle di un tempo. Abacuc fu atterrito dalla visione che aveva appena avuto. Non pose più domande sulla responsabilità degli incendi, dei terremoti, delle epidemie, delle carestie e delle guerre. Le sue labbra tremavano di paura. Si sentiva venir meno, tutto il suo essere era preso da spavento, ma cantava a Dio. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo. Le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Abacuc tremava, terrorizzato di fronte alla visione dell'avvenire che Dio gli aveva mostrato. ma capiva anche che egli è un Dio d'amore, di giustizia e di misericordia, e non esitò ad abbandonarsi completamente nelle sue mani, lodandolo per il suo piano perfetto per Israele. Dio comanda pure a noi di lodarlo, anche se le nostre labbra tremano di paura e siamo atterriti dalle circostanze esterne del suo piano per noi. Dio, per mezzo del profeta Isaia, palesò al suo popolo il proposito di risuscitare Ciro, re di Persia, perché conquistasse e terrorizzasse numerose nazioni. Il re Ciro non conosceva Dio, ma Dio aveva deciso di servirsi di questo conquistatore per ricondurre gli esuli ebrei da Babilonia, perché ricostruissero Gerusalemme e il Tempio. Perché Dio voleva servirsi di Ciro, un re pagano, per compiere i suoi disegni. Possiamo capirlo? Dio rispose a coloro che gli posero la domanda. Lo leggiamo in Isaia, capitolo 45. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Guai a colui che contesta il suo creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forza a colui che la forma. Che fai? L'opera tua potrà forse dire: egli non ha mani? Così parla il Signore, il Santo di Israele, colui che l'ha formato. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando a tutto il loro esercito. Io ho suscitato Ciro nella giustizia e appianerò tutte le sue vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni, dice il Signore degli eserciti. Quando rifiutiamo di vedere la mano di Dio all'opera in ogni situazione, assomigliamo all'argilla che contende con il vasaio. Ci troviamo a dire: se io fossi Dio farei diversamente, non manderei questo terremoto nel Perù e non lascerei morire questa bambina di leucemia. Non permetterei a quel predicatore di diffondere i suoi errori e di sviare le persone sprovvedute. E certamente non permetterei che gli spacciatori di eroina tentassero i bambini. Dio sa benissimo che cosa pensiamo di tutte queste cose e sa anche quanto sia limitata la nostra comprensione. Egli disse, sempre per bocca del profeta Isaia: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me, a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così da dare seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Il nostro scetticismo e le nostre delusioni nascono dalla mancanza di fiducia in Dio. Non siamo veramente convinti che Egli desidera il nostro bene. Ci domandiamo perché Dio permette che un bambino innocente muoia investito da un'automobile guidata da un ubriaco affinché questi riconosca il suo bisogno di Dio. Forse Dio si preoccupa più dell'anima di un autista ubriaco che di quella di un bambino o dei suoi genitori affranti dal dolore? Noi tutti ci poniamo innumerevoli domande di questo genere, le rimuginiamo nella nostra mente e, lacerati da tali interrogativi, non abbiamo pace e la situazione rimane comunque immutata. La sola via di uscita da questo dilemma è accettare la parola di Dio per fede, confidare in Lui a dispetto di tutto ciò che possiamo pensare, vedere o provare. La sua parola afferma che ci ama e che la morte di un bambino innocente fa parte del piano d'amore che egli ha per ogni vita provata da questo dolore. L'amore di Dio verso di noi non può essere accettato che per fede, come ogni altra promessa della Bibbia. Dobbiamo decidere di credere nel suo amore perché Dio dice che ci ama, indipendentemente dal fatto che ci sentiamo o no amati. Ecco la buona notizia della Bibbia. Dio ci ama di un amore più tenero, più paziente, più premuroso ed è più preoccupato del nostro benessere e della nostra felicità di quanto nessun amore umano potrebbe essere. Dio ci ama e ha un piano perfetto per la nostra vita. Egli ha inviato suo figlio a morire per noi, per darci in un mondo pieno di sofferenza una vita nuova di abbondanza, di pace e di gioia. Con il nostro intelletto umano così limitato, non possiamo certo comprendere la magnifica grandezza del piano di Dio per questo mondo e per noi. Come Abacuc, siamo scioccati per il fatto che egli intende servirsi di terremoti e di guerre, di sofferenze e di morte per raggiungere i suoi fini. Ma il piano di Dio è un piano perfetto. È il solo che sia mai riuscito in questo mondo dominato dal male e dalla ribellione umana. Guardate il pasticcio che abbiamo combinato noi uomini nel corso dei secoli, volendo trarci d'impiccio da soli. Il piano di Dio non corrisponde al nostro, come disse ad Isaia, perché i suoi pensieri sono più alti dei nostri e il suo orizzonte è molto più vasto. Dio desidera il nostro bene supremo. Leggiamo ancora in Isaia. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo crescerà il mirto. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Dio desidera colmarci delle sue benedizioni, desidera prendersi cura di noi fino nei minimi dettagli della nostra vita quotidiana. Eppure noi persistiamo nel guardare alle circostanze e alle manifestazioni esteriori del suo piano, a interrogarci sul loro significato e su come si accordano fra loro, mentre egli ci comanda di guardare a lui e di confidare in lui. La nostra ragione si erge come un muro fra Dio e noi. Ci ostiniamo a voler capire e a valutare questo piano prima di osare abbandonarci nelle mani di Dio. A questo punto, invece, come succede per la conversione, dobbiamo accettare la sua volontà e il suo piano prima di comprenderlo. Dobbiamo deliberatamente accantonare il nostro desiderio di conoscenza e comprensione di ciò che Dio compie ed impegnare tutta la nostra volontà nella ferma decisione di credere nella sua parola. Capitolo quinto, seconda parte. Il suo piano per noi è buono, la sua parola lo attesta. Ci crediamo? Il piano che Dio aveva per Giobbe era buono, ma era un piano che sottopose la fede di questo uomo alle più terribili prove e che fece vacillare la sua ragione. Leggiamo nel primo capitolo di Giobbe. Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga al male. Giobbe era un uomo retto, E che cosa gli successe? Perse tutto ciò che aveva, i suoi armenti, i suoi raccolti, e un giorno una casa crollò sui suoi figli, uccidendoli tutti. Se fosse successo a voi o a uno dei vostri vicini, l'avreste attribuito a Dio o a Satana. Nel caso di Giobbe era stato proprio Satana. Ma com'era successo? Satana si era presentato davanti a Dio e aveva chiesto il permesso di tormentare Giobbe. Satana può avere un ruolo nel dramma della nostra vita, ma è Dio il regista. E quale fu la reazione di Giobbe? Si stracciò il mantello, si rase il capo e si prostrò a terra e adorò Dio. E disse: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore». Ma le prove non erano finite. Satana si presentò di nuovo a Dio e chiese il permesso di aumentare le pene di Giobbe e Dio glielo concesse. Questa volta Giobbe fu colpito da piaghe su tutto il corpo, finché non divenne talmente sfigurato che nessuno osava più guardarlo. Sua moglie stessa gli consigliò di maledire Dio e di morire. I suoi vicini, che l'avevano sempre rispettato, se ne fecero beffe e gli voltarono le spalle. Tre dei suoi migliori amici gli dissero che le sue sofferenze erano dovute ai suoi peccati e gli consigliarono di pentirsi. Giobbe non dubitò mai che fosse stato Dio a provocare la sua disgrazia. Implorò misericordia, ma era convinto che non soffriva per i suoi peccati. Sapeva nell'intimo di se stesso di essere retto e poneva la sua fiducia in Dio. Leggiamo nel capitolo 13 di Giobbe: «Ecco, egli mi ucciderà, non spero più nulla, ma io difenderò in faccia a lui il mio comportamento». La fede di Giobbe che Dio avesse il controllo della situazione non vacillò mai, ma la sua ragione si interrogò sul perché di tali sofferenze. Tutti noi prima o poi ci siamo posti le stesse domande di Giobbe: «Signore, perché permetti la povertà? Perché permetti che l'innocente soffra? Perché uomini che fanno il male vivono felici e senza problemi? Perché non mi ascolti? Signore, perché non mi lasci morire affinché cessi di soffrire e possa riposare vicino a te?» Quando infine Dio rispose a Giobbe, fu il severo rimprovero di un padre ad un figlio. Lo leggiamo nel capitolo 38. «Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? Per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra? Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi o potresti sciogliere le catene di Orione? Puoi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Chi ha messo negli strati delle nubi saggezza o chi ha dato intelletto alla meteora? Chi scioglie i legami all'asino selvatico? Sei tu che dai al cavallo la forza, che gli vesti il collo di una fremente criniera? È forse al tuo comando che l'aquila si alza in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo?» E Giobbe, lo leggiamo nel capitolo 40, «Ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, non lo farò più». Dio continuò l'impressionante elenco della sua creazione: la forza e le abitudini degli animali, il suo potere su tutti gli uomini. Leggiamo nel capitolo 41. «E chi dunque oserà starmi di fronte? Chi ha mai anticipato qualcosa perché io glielo debba rendere? Sotto tutti i cieli ogni cosa è mia». E Giobbe rispose: Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio, sì, spirituale, ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Il Signore parlò duramente anche ai tre amici che avevano completamente frainteso la ragione delle sofferenze di Giobbe. Disse loro che avevano sbagliato nel giudicare e ordinò che offrissero un olocausto e che Giobbe pregasse per loro. I tre uomini fecero come era stato detto loro, e quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Lo leggiamo al capitolo 42. È interessante notare che Dio benedisse Giobbe dopo che ebbe pregato per coloro che l'avevano ingiustamente accusato. Giobbe aveva imparato la lezione. Non avrebbe mai più messo in discussione l'operato di Dio nell'universo. Non avrebbe più visto o sentito o capito solo con i suoi sensi naturali, ma anche con la sua nuova percezione spirituale. Dio aveva un piano perfetto per Giobbe. Certo, le prove di Giobbe erano state messe in atto da Satana, ma Dio le aveva permesse per aumentare la fede e la saggezza di Giobbe e per mostrargli la sua grandezza e il suo amore divino. Dio aveva un piano perfetto per Ruth, la Moabita. Tuttavia tutti avevano l'impressione che la sfortuna la perseguitasse. Prima perse il marito, poi tornò con la suocera a Betlemme, dove vivevano in una povertà tale che Ruth doveva andare a spigolare nei campi dei ricchi agricoltori. Non sembra certo lo sviluppo di un piano perfetto, non vi pare? Ma Ruth confidava in Dio e nei campi incontrò Boaz, un ricco parente del marito morto. Boaz si innamorò di Ruth e i due si sposarono e il piano di Dio era riuscito. Ruth diventò la bisnonna del re Davide. E che cosa dire del piano perfetto di Dio per Giuseppe? Dio l'aveva scelto per diventare il braccio destro del faraone in Egitto, perché voleva usarlo al momento opportuno per salvare dalla carestia il popolo di Israele. Giuseppe fu venduto come schiavo dai suoi fratelli ad una carovana di mercanti in viaggio per l'Egitto. Fu il primo passo del piano di Dio, ma i fratelli di Giuseppe non immaginavano minimamente che stavano servendo ai suoi disegni. Essi odiavano il loro fratello e volevano solo fargli del male. In seguito Giuseppe divenne l'uomo di fiducia di un egiziano ricco e influente. Sembrava che stesse salendo i gradini della scala sociale, ma fu ingiustamente accusato di avere tentato di violentare la moglie dell'egiziano e fu gettato in carcere. Se fosse successo a voi, avreste pensato che il diavolo aveva vinto o avreste accettato questa disavventura come parte del piano perfetto di Dio? In carcere Dio fece sì che Giuseppe incontrasse il coppiere del faraone e interpretasse un suo sogno. Giuseppe gli chiese poi di perorare la sua causa presso il faraone. Il coppiere promise, ma una volta in libertà se ne dimenticò. Giuseppe trascorse altri 2 anni in carcere e sembrava che la sorte lo perseguitasse, ma Dio aveva stabilito i tempi alla perfezione. Il faraone fece 2 strani sogni che nessuno sapeva interpretare e improvvisamente il coppiere smemorato si ricordò di colui che aveva incontrato in carcere un paio di anni prima. Così Giuseppe fu condotto al faraone e Dio gli rivelò il significato dei sogni. 7 anni di dura carestia sarebbero seguiti a 7 anni di raccolte abbondanti. Il faraone accettò l'interpretazione dei suoi sogni e nominò Giuseppe responsabile del raccolto e dell'immagazzinamento del frumento durante i 7 anni di abbondanza e della distribuzione dei viveri durante i 7 anni di siccità che sarebbero seguiti. Quando i fratelli di Giuseppe si recarono in Egitto per comprare il frumento, egli rivelò loro la sua vera identità. Straziati dalla paura e dal rimorso, si prostrarono davanti a lui, ma Giuseppe li rassicurò. E leggiamo nella Genesi al capitolo 45 e 50. Non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Voi avete macchinato del male contro di me, ma è Dio che ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, cioè conservare in vita un popolo numeroso. Dio aveva voluto farlo servire al bene. Noi crediamo che Dio è capace di fare cooperare tutte le cose al nostro bene, come afferma la Bibbia. Tuttavia, pensiamo spesso che Egli prenda ciò che ci accade per trarne il maggior vantaggio possibile e trasformarlo in una specie di benedizione di seconda scelta. Ma Dio non sta sulla difensiva. Egli non si limita a trarre il meglio da una brutta situazione. Dio ha l'iniziativa. Abbiamo bisogno di ricordarcelo di tanto in tanto. Dio ebbe l'iniziativa quando Stefano fu lapidato. Lo leggiamo negli Atti, capitolo 7. Egli era un uomo ripieno di Spirito Santo che serviva fedelmente il Signore. Quando fu lapidato, Saulo di Tarso, un giovane accanito, persecutore della Chiesa, era tra gli spettatori. Stefano evidentemente possedeva la certezza che Dio aveva il pieno controllo della situazione, perché mentre gli scagliavano le pietre si inginocchiò e gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato», e poi morì. Egli sapeva che i suoi carnefici non meritavano che il male, ma Dio volle farlo servire al bene. Riuscireste ad essere riconoscenti per l'assassinio del cristiano più somigliante a Cristo che conoscete e credere anche che Dio abbia usato quella tragedia per uno scopo glorioso? Saulo di Tarso divenne l'apostolo San Paolo dopo una straordinaria esperienza di conversione sulla via di Damasco, predicando l'Evangelo come lui ebbe poi la sua parte di quelli che sembravano disgrazie. Un giorno che Paolo e Sila giunsero a Filippi furono accusati di turbare la città. Gli vennero strappati i vestiti e furono battuti con le verghe finché le loro schiene non grondarono sangue e poi furono rinchiusi con le catene ai piedi nella parte più interna del carcere. Lo leggiamo nel capitolo 16 degli Atti. Tuttavia Paolo e Sila non pensarono minimamente che Satana avesse vinto e che Dio li avesse abbandonati. Erano convinti che Dio li avesse chiamati a predicare ai filippesi e che stesse facendo cooperare ogni dettaglio alla realizzazione del suo piano perfetto per loro. Perciò nessun lamento uscì dalla loro bocca. Non implorarono l'aiuto di Dio, erano seduti in quella cella sotterranea con il sangue rappreso sulle loro schiene, impossibilitati a muovere le gambe doloranti, ma pregavano e cantavano inni di lode al Signore. All'improvviso, verso mezzanotte, ci fu un grande terremoto. Le porte del carcere si aprirono e si spezzarono le catene di tutti i prigionieri. Il carceriere atterrito sguainò la spada per uccidersi, pensando che fossero tutti fuggiti. Ma Paolo gli gridò, per rassicurarlo, che tutti i detenuti erano presenti. Allora il carceriere si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e implorò: «Che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Dio aveva un piano perfetto per la città di Filippi. Egli inviò Paolo e Sila come suoi testimoni ed essi ebbero la fede per credere che Dio avrebbe compiuto il suo piano, anche se ricorreva a circostanze per loro impreviste. Noi cerchiamo sempre di prevedere ciò che Dio farà. Lo vediamo agire in un certo modo in una data situazione e quando la stessa situazione si ripresenta immaginiamo che egli debba intervenire nello stesso modo. Ma Paolo non fu sempre miracolosamente liberato dal carcere. Talvolta dovette rimanervi per anni. Paolo conobbe molte tribolazioni nella sua vita, fu lapidato e abbandonato come morto, fece naufragio, fu morso da un serpente, soffrì la persecuzione, ma mai una volta pensò che Dio avesse smesso di dirigere ogni avvenimento della sua vita. Tutto era per lui motivo di gioia e un'opportunità per lodare Dio. Paolo sapeva che la sofferenza cooperava al suo bene. Per molti anni ho dovuto sopportare atroci mal di testa. E invano sondavo le scritture, aggrappandomi alle promesse divine di guarigione. Non riuscivo a trovare la ragione del mio dolore e i mal di testa non cessavano. Ero tormentato dai dubbi. Mi abbandonavo costantemente a ragionamenti sulla causa delle mie sofferenze e i pensieri turbinavano nella mia mente. Perché Dio non fa qualcosa per il tuo dolore? Preghi per altri che vengono guariti, ma il tuo dolore rimane. Per lunghe notti insonni soffrivo e mi agitavo e i pensieri persistevano. Guarda come sei infelice. Se Dio è un Dio giusto che sa quanto soffri, non ce l'avrà con te se poni fine ai tuoi giorni. Ti basta stare attento a come lo fai e nessuno sospetterà che ti sei suicidato. Nessuno ne sarà ferito e tu sarai finalmente liberato da questi tormenti. Quando si è tormentati dalla sofferenza, questi pensieri, come le argomentazioni degli amici di Giobbe, sembrano logici, ma in realtà non sono che inganni creati dal padre della menzogna, Satana in persona, il quale si avvicina a noi solo con il permesso di Dio. Ma colui che ci accusa e ci tormenta è obbligato a fuggire quando ci avviciniamo a Dio e resistiamo secondo la sua parola di verità. I miei mal di testa non cessarono improvvisamente, ma decisi di credere che Dio non avrebbe permesso che mi accadesse qualcosa che non fosse per il mio bene. I mal di testa erano quindi per il mio bene e presi a lodare e a ringraziare Dio ogni volta che mi colpivano. Qualcosa di meraviglioso cominciò allora ad operare per me. Più forte era il dolore, più ringraziavo e lodavo Dio. Sperimentavo così una gioia nuova, più profonda, che inondava tutto il mio essere. Richard Wurmbrand racconta che cosa accadde quando il dolore fisico e l'agonia mentale di un carcere comunista superarono la sua capacità di sopportazione. 3 anni di cella di isolamento e di tortura minacciavano di fargli perdere la ragione, ma quando giunse al limite di sopportazione continuò a confidare in Dio e a lodarlo per la sua misericordia e il suo amore sempre presenti. Egli racconta come a quel punto la gioia cominciò a fluire nel suo essere e a riempire la cella. Dio aveva voluto far servire le sue sofferenze al bene. Il ministero di Richard Wurmbrand brilla ora nel mondo intero a causa delle sue sofferenze. La via di Dio è perfetta, dice il salmista. La parola del Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Salmo 18. La sua via può condurci attraverso violente battaglie, tempeste impetuose, attraverso il fuoco o il diluvio, ma la Bibbia ci dice che la presenza di Dio ci accompagna ovunque e la sua mano ci guida. Come possiamo dubitarne? Dio ha creato il soldato, la tempesta, il fuoco, le acque, il diluvio, tutto è sottoposto al suo controllo. Perché Dio provocò una tempesta sul lago dove Gesù navigava con i suoi discepoli? Affinché la sua potenza e la sua autorità sulle forze della natura potessero essere dimostrate. Lo leggiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 4. Perché Dio permette che un uomo nasca cieco? Un giorno, mentre erano in cammino, Gesù e i suoi discepoli videro un uomo cieco dalla nascita. I discepoli interrogarono Gesù dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» E Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui, per dimostrare la potenza di Dio». Giovanni capitolo 9. Poi Gesù guarì il cieco. I discepoli ragionavano da un punto di vista umano. Gesù vide la situazione sotto il perfetto controllo e la potenza di Dio. Il nostro punto di vista determina il nostro atteggiamento. Ho ricevuto centinaia di lettere da persone che hanno letto il libro dalla prigionia alla lode Il 75% di esse proviene da persone che hanno iniziato a lodare Dio per una situazione difficile e ha ottenuto risultati strabilianti. Le altre persone riferiscono di situazioni simili, ma non riescono a credere che Dio è all'opera e quindi non possono lodarlo. Sono scoraggiate e disperate e vivono nella sconfitta. La differenza, quindi, non risiede nelle circostanze, ma nel punto di vista. Molti mi scrivono della morte di un parente o di un amico. Una signora mi scrisse: Tom soffriva terribilmente, l'abbiamo condotto a riunioni di preghiera e di guarigione in tutto il paese. Lì per lì sembrava migliorare. E ci erano tornate le speranze. Poi il cancro ha ripreso e dopo mesi di agonia Tom è morto. Come può Dio essere così incoerente? Non posso credere che fosse veramente la sua volontà che Tom morisse così giovane. Era cristiano, voleva servire il Signore. Se Dio voleva insegnarci qualcosa, perché allora Tom ha dovuto soffrire tanto? Mi sembra impensabile doverlo dare a Dio per ciò che è accaduto. Ecco un'altra lettera. Charles accettò Cristo meno di un anno fa. Era un raggiante testimone del Signore. Sei mesi dopo fu colpito da un cancro. Subì due operazioni, ma il tumore ai polmoni ricomparve. Chiamò gli anziani della sua chiesa che gli praticarono l'unzione e pregarono per la sua guarigione. Al controllo successivo il tumore era scomparso. Charles era veramente felice e lodava il Signore. Qualche mese più tardi accusò dei violenti mal di testa. Lo condussero all'ospedale per un esame e dopo due giorni morì. Aveva un cancro al cervello. Un pastore, amico di famiglia, prese l'aereo per venire a predicare al servizio funebre. Durante il volo si mise a conversare con un giovane seduto accanto a lui. Gli raccontò la storia di Charles e prima che l'aereo atterrasse il giovane aveva dato la sua vita al Signore. A New Orleans il pastore cambiò aereo, accanto a lui si sedette una giovane. Ella gli chiese dove fosse diretto e il pastore raccontò di nuovo la storia di Charles. Prima che l'aereo atterrasse, anche ella aveva accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Il servizio funebre fu un'occasione unica per lodare il Signore per tutto quello che aveva fatto nella vita di Charles. E dopo il funerale due uomini accettarono Cristo sul marciapiede fuori dalla cappella. La bara fu portata in aereo alla città natia di Charles per essere tumulata e durante la cerimonia non potei distogliere lo sguardo dal viso della giovane vedova. Splendeva di pace interiore. Nel corso dell'anno lei e Charles avevano scoperto la gioia di lodare Dio per tutte le cose. La morte è stata sommersa nella vittoria, mi disse. Come leggiamo nella prima lettera ai Corinzi, non ho alcun motivo per piangere. Gloria a Dio. Le due lettere espongono circostanze simili, ma con quale differenza? L'una esprime sconfitta e l'altra vittoria. L'una considera la situazione da un punto di vista umano, l'altra dal punto di vista di Cristo. La Bibbia ci dice che noi possiamo avere il punto di vista di Cristo. Nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi leggiamo: «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù». E nella lettera agli Efesini, nel capitolo 4, «Rinnovati nello spirito della vostra mente». Paolo non ci suggerisce una cosa impossibile. Le parole chiave di questi versetti sono: abbiate in voi e rinnovati. Quando leggiamo, studiamo e meditiamo la parola di Dio, noi laviamo e rinnoviamo la nostra mente. Quando trascorriamo del tempo alla sua presenza, la nostra mente viene cambiata per avere lo stesso atteggiamento, la stessa prospettiva di Cristo, per essere umili servitori del Signore. Davide voleva abbandonarsi alla volontà di Dio per la sua vita e desiderava cambiare il suo cuore ribelle, si appellò a Dio. Leggiamo nel Salmo 11. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Davide sapeva che il suo compito era scegliere la via giusta e fece del suo meglio per seguire Dio e confidò in Dio perché facesse ciò che lui non era in grado di fare. Dio farà lo stesso per noi, se scegliamo di confidare in Lui stando fermi nella fede e credendo che Egli ha già compiuto la sua opera in noi. In qualunque circostanza non abbiamo che da lodare e ringraziare Dio per essa, perché è il mezzo che Egli ha scelto per rimuovere il male, purificarci e darci un cuore ben disposto. La lode libera la potenza di Dio nella nostra vita e nelle circostanze, perché lodare è fede in azione. Se abbiamo piena fiducia in Dio, Egli è libero di agire e riporterà sempre la vittoria. Può essere la vittoria che cambia le circostanze o una vittoria nelle circostanze. O la morte ci risparmia o perde il suo dardo. Lodare e accettare ciò che Dio ha portato nella nostra vita. Assumiamo questo atteggiamento di lode con un atto di volontà, con una decisione di lodare Dio, a prescindere da come ci sentiamo. Davide scrisse nel giorno della paura: «Io confido in te, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò». Salmo 56. E poi nel Salmo 57: «Il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò».